Riprendiamo con questo secondo incontro la nostra scorribanda nel libro degli Atti degli Apostoli, che ve ne sarete già resi conto, è un libro piuttosto semplice. Non richiede, a differenza dei Vangeli o delle lettere di San Paolo, o manco a dirlo, del libro dell'Apocalisse, chissà quali strumentazioni per essere compreso. È un libro semplice che racconta la storia dei primi cristiani riuniti dopo la resurrezione del Signore Gesù. E la volta scorsa, se vi ricordate, soffermandoci in particolare sui capitoli primo e secondo di questo libro degli Atti, abbiamo visto che il compito assegnato ai discepoli del Signore Gesù è quello di esserli testimoni. Ed esserli testimoni richiede una qualificazione particolare che non è data tanto dalla bontà della vita, anche se questa, ragazzo mio, vi è richiesta, ma non è data tanto dalla bontà della vita quanto dall'azione dello Spirito Santo, che copiosamente, come il Signore stesso aveva promesso durante la sua vita, viene donato sulla comunità degli apostoli e dei discepoli. Perché noi diciamo un po' impropriamente gli apostoli riferendoci al gruppo dei dodici. Il gruppo dei dodici ha nella storia, nella costituzione della Chiesa, per volontà stessa espressa nei Vangeli, lo leggiamo chiaramente Marco, Matteo e Luca, per volontà stessa di Gesù, una connotazione particolare, ma i dodici non sono gli unici apostoli e i discepoli non sono solo i dodici. Questo è un dato di fatto, i discepoli sono gli uomini e le donne che hanno seguito Gesù, ma forse anche gli uomini e le donne che hanno incontrato Gesù e non l'hanno seguito. Perché nulla ci viene detto. Ne cito due casi esemplari dei Vangeli. Nulla ci viene detto di che cosa abbiano fatto Zaccheo o la Samaritana, né tantomeno che Gesù abbia chiesto loro di seguirlo. Ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi, ed è una cosa che dobbiamo aver ben presente quando ci apprestiamo a fare quelle distinzioni che per me sono veramente insopportabili fra cristiani praticanti e cristiani non praticanti, fra chi va in chiesa e chi non ci va. Non è che chi va in chiesa segua in modo esplicito una chiamata di Gesù e chi non va in chiesa non la segua. Non è scritto da nessuna parte. Non è che chi celebra regolarmente nella sua vita, non voglio dire che non faccia bene, eh? Chi celebra regolarmente nella sua vita i sacramenti, si accosta regolarmente all'Eucaristia, sia discepolo di Gesù in una maniera tutta particolare, diversa da chi a questa chiamata non ha ricevuto. Perché, ripeto, ne ho citati due, ma gli esempi si possono moltiplicare. Quasi a nessuno Gesù dice: vieni e seguimi. Ma a tutti Gesù rivolge la sua parola e la sua, come dire, la sua forza trasformante. La vita della Samaritana noi non sappiamo come sarà proseguita. Ma sicuramente l'incontro di Gesù l'ha trasformata, ma non l'ha fatta diventare probabilmente una pia donna che tutte le domeniche era in chiesa mezz'ora prima e si preoccupava dei fiori e delle tovaglie. E così via per Zaccheo e per tanti altri. Questo è un dato di fatto che troppo spesso noi preti, dico, per interesse di parte sottaciamo, ma è un dato di fatto evidente nella lettura dei Vangeli. Basta, detto questo, per dire, certo, i dodici hanno un ruolo, scusate, preminente nella prima comunità, ma ci sono tutti uomini e donne a vario titolo, i discepoli del Signore, che a dar retta all'Evangelista Luca raggiungono in fretta delle cifre veramente notevoli, perché dopo, ne abbiamo accennato in conclusione la volta scorsa, dopo il primo discorso di Pietro, tutti si sentono trafiggere il cuore e dicono: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Erano circa 3.000 persone. Erano, e queste 3.000 persone erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, cioè vuol dire che tutti i giorni andavano lì e stavano a sentire quello che questi apostoli dicevano. Nella comunione, che vuol dire nel sentire ognuno la responsabilità dell'altro, nell'aver cura dell'altro, nel costruire autentica comunità, qui comunione vuol dire questo, perché subito dopo specifica quello che noi chiamiamo comunione, nello spezzare il pane, vuol dire che spesso, certo non tutti i giorni come voi siete abituate a fare, ma spesso si riunivano per spezzare il pane in ottemperanza al comandamento di Gesù, che lo sapete bene, aveva detto: fate questo in memoria di me. E la comunità cristiana ce lo testimonia la lettera ai Corinzi, che è la più antica testimonianza in questo senso. La comunità cristiana fin dal suo nascere si caratterizza per questo: consumare insieme i pasti, comunione, e all'interno di questi pasti consumati insieme spezzare il pane e bere il vino in memoria del Signore Gesù. Un senso del timore erano tutti, e prodigi e segni e avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo, e intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Bellissimo. Peccato che dal punto di vista della verifica storica questo sia un quadro assolutamente ideale. Quando io dico ideale, non vuol dire falso, ma vuol dire che risponde a ha un'idea di quello che dovrebbe essere più di quello che è in realtà. Perché questa comunità, 3.000 persone che si prendono cura gli uni degli altri, che insieme si riuniscono per ascoltare l'insegnamento degli apostoli, che insieme spezzano il pane, che tutti vendono i loro beni per farne parte a chi bisognoso, eccetera, eccetera. Mi dispiace dirvelo, ma questa comunità non c'è mai stata. E Luca lo sapeva benissimo. Ma scrivendo 50 anni dopo, almeno, ai fatti che lui racconta, Luca idealizza le origini e dice, dovreste essere così. Se volete essere davvero discepoli del Signore Gesù, dovete essere come questa prima comunità numerosissima che si riuniva intorno all'insegnamento degli apostoli, che metteva in comune i propri beni e che assiduamente e concordemente viveva un'unità di intenti, di pensiero, eccetera, eccetera. Se lasciamo perdere, come lasceremo perdere, il capitolo terzo del libro degli Atti degli Apostoli, che racconta la guarigione di uno storpio per opera dell'Apostolo Pietro, e il conseguente discorso che Pietro fa al popolo e che gli causa insieme a Giovanni, come dire, di essere deferito al Sinedrio, alle antichità giudaiche dell'epoca, che non condividono in nessun modo questo agire e soprattutto questo predicare degli apostoli. Ecco, se lasciamo perdere tutto questo, arriviamo alla fine del capitolo quarto con un altro sommario, questi bei sommari del libro degli Atti degli Apostoli, che ci dice che la moltitudine di coloro che erano diventati credenti avevano un cuor solo e un'anima sola. E nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Questa è una preoccupazione costante dell'Evangelista Luca, il quale, ma di questo parleremo fra qualche anno, casomai, il quale anche nel suo Vangelo, più degli altri tre evangelisti, è molto attento a segnalare, le necessità dei poveri e l'urgenza per cui i credenti del Signore Gesù debbano prendersi cura dei poveri. Luca è molto sensibile al tema della povertà e della ricchezza. Poi da qui possiamo fare infinite considerazioni. Viveva in una comunità, la sua comunità era una comunità di poveri, oppure viceversa. La sua comunità a cui lui scrive il Vangelo, per cui lui scrive il Vangelo e gli Atti degli Apostoli, era una comunità di ricchi che pensava solo ai fatti suoi, va a sapere. Oppure era una comunità mista, dove c'erano sia dei poveracci che non avevano granché, e c'erano dei ricchi, come sarà poi la comunità dei Corinzi, di cui ci parla San Paolo, e c'erano dei ricchi che delle necessità dei poveri non si preoccupavano granché. Ecco, Luca è sempre preoccupato nel Vangelo e ancor più forse nel libro degli Atti di sottolineare questa necessità imprescindibile dei discepoli del Signore Gesù di prendersi cura degli altri. Un uomo di nome Anania, con sua moglie Saffira, vendette un terreno e, tenuta per sé, d'accordo con la moglie, una parte del ricavato, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Si aprono le prime crepe in questa idealizzata prima comunità. Qualcuno fa il furbo, ma tiene per sé quello che ritiene di dover tenere, si assicura la vecchiaia, si paga la badante.
Adesso dobbiamo
E certo,
fare
ragazze mie, sono tutte considerazioni molto vicine al cuore di
così. Mi sia
ognuno di
proprio
noi.
scontata
Si
adesso.
paga la badante, si compra, che so io, quello di cui ha bisogno, tenendo per sé, d'accordo con la moglie, tutte e due, ci dobbiamo pagare la badante. Una parte del ricavato consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse, per fortuna che Pietro non è il vostro parroco, Pietro disse: Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore, cosicché hai mentito allo Spirito Santo e hai trattenuto una parte del ricavato del campo? Prima di venderlo non era forse tua proprietà? E l'importo della vendita non era forse a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a questa azione? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio. All'udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. Ah, oh, ragazze mie, vuotiamo le chiese. Ah, un grande timore si diffuse in tutti quelli che ascoltavano. Si alzarono allora i giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Avvenne poi che, circa 3 ore più tardi, entrò sua moglie, ignara dell'accaduto. Pietro le chiese: Dimmi, è a questo prezzo che avete venduto il campo? Ed ella rispose: Sì, a questo prezzo. Allora Pietro le disse: Perché vi siete accordati per mettere alla prova lo spirito del Signore? Ecco qui alla porta quelli che hanno seppellito tuo marito. Porteranno via anche te, alla facciata. Ella all'istante cadde ai piedi di Pietro e spirò. No, meno male che adesso nessuno vi chiede più niente, per cui.
Anzi, se qualcuno dà qualcosa,
No,
ringrazia
no,
ancora
per
di più.
cui se ci date 5 euro vi ringraziamo pure. Dico. No, però adesso, a parte la facile ironia, il fatto che Luca racconti questo episodio di questi due che vendendo un terreno per il resto della comunità pensano di trattenersene per sé,
È
pensano di
anche giusto,
trattenere per
però.
sé,
È anche
se la
giusto.
prenda con, se la prenda con San Luca, non con me. Ragazze mie, se non siete d'accordo con Gesù, con gli evangelisti, eccetera, eccetera, ditelo a loro. Io non c'entro. Ecco.
Sei un successore. Siamo
Così.
felici.
Però ditelo a loro, io non c'entro, io mi limito a leggere e a commentare in maniera piuttosto neutra, poi in definitiva, quello che c'è scritto. Ma leggo, ho letto, ho voluto leggere l'episodio di Anania e Safira, di questi due che appunto trattengono per sé un po' del ricavato di quello che invece avrebbero dovuto mettere a disposizione della comunità, per dire che fin dall'inizio è smentito il quadro ideale che Luca ne
Quello che viene buono.
fa. Cioè, quello che dice Luca, erano tutti concordi, eccetera, eccetera, non è poi così
Vero.
vero. non è poi così vero. Ma il fatto che non risponda compiutamente alla realtà storica di quel momento non sminuisce la portata ideale che questi testi dovrebbero avere per noi anche oggi. E che nella storia hanno ripetutamente esercitato. Se esiste, e io indegnamente porto l'abito di San Domenico, se esiste una vita religiosa nella Chiesa, di maschi e di femmine, è perché uomini e donne nei secoli hanno creduto alla possibilità di mettere in comune i loro beni. E questa testimonianza credo che possa continuare ad avere il suo valore e la sua validità. Ci sono uomini e donne tuttora nella Chiesa che rinunciano a una proprietà personale dei loro beni e condividono con altri fratelli o sorelle ciò che è necessario alla vita. E questo non è vero solo per la vita religiosa, perché probabilmente lo saprete, esistono di vario tipo nel nostro paese e in altri paesi esperienze di coppie e di famiglie che si mettono insieme condividendo in qualche modo le spese primarie, mantenendo una loro autonomia, ma al tempo stesso non vivendo unicamente per sé, ma condividendo quelle che sono le necessità, eccetera, eccetera. Questa è una grande scuola di libertà, perché finché non impariamo a non dover bastare a noi stessi, ma impariamo che per vivere abbiamo bisogno gli uni degli altri, finché non impariamo a non dover bastare a noi stessi, non andiamo da nessuna parte, né nella vita cristiana, né tantomeno in un'autentica e umana libertà, che è quella di chi sa di dover dipendere da tutti e da tutto. Se continuiamo a pensare che invece l'unico modo per vivere sia quello di attrezzarci per avere la nostra autonomia, e questa parola è importantissima, e allora saremo sempre più autonomi, d'accordo, e cioè sempre più soli. Ok, non siete d'accordo? Allora, io devo predicare, non devo mica convincere.
No, detto che noi non siamo soli, siamo in comunità.
Ah sì, una c'ha il marito e gli basta la banda, anzi ce n'ha anche fin troppo, no?
No, no, ma anche le persone con cui convivere,
sì, tante cose, ma non troppe. No, no, tante cose, ma non trovo. Ma ragazze mie, ognuna vede se stessa, io non voglio giudicare nessuno. Tante cose, ma non troppe. Ad esempio, faccio un esempio banale, ma quasi nessuno condivide gli spazi in cui abita.
C'è
da
un piccolo spazio.
Ma neanche certe comunità.
Ma certo, ho detto quasi nessuno. Ma mi sto mica tirando fuori, Dico quasi nessuno condivide gli spazi in cui abita.
No, dico, ognuno di noi ha dei doni e fa quel poco in base al dono che ha, in base poi c'è chi. Abbiamo dei capi di governo che distruggono tutto.
Vabbè, adesso Carmen, la prego. Comunque. Ma lo so bene che è difficile.
È difficile.
Ma lo so bene.
Con delle persone
però...
che non conosci,
non ti fidi,
non c'è la fidi, hai paura, hai anche una forma di egoismo, se vuoi.
Ma ci mancherebbe altro.
Perché l'hai tumorata negli anni, la tua casa, la tua nicchia, però non ti chiede con altre persone, diventa difficile.
Ecco. Allora, gli Atti degli Apostoli, se vuole, Laura, sono lì per dirci che non ci dobbiamo abituare troppo facilmente al modo con cui abbiamo difeso la nostra, scusatemi la parola, ma è quella giusta, la nostra tranquillità. Tranquillità.
C'era una fatica tutta la vita per poterla avere.
Eh sì. Sì. Allora, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, dice di se stesso il Signore Gesù. E voi potrete anche dire, e chi se ne frega, io sono mica Gesù. No? Però se continuiamo a pensare che gli appelli del Signore e dei suoi discepoli ed evangelisti siano appelli destinati a qualche anima pia. Sono mica San Francesco. Ecco. No? Se pensiamo che questi appelli siano rivolti solo a qualche anima pia, e io per favore in queste anime pie non c'entro, allora però... dire, dovremmo sempre sentire qualche cosa che ci rode un po' dentro. Va bene, molti segni e prodigi. Siamo al capitolo 5, che poi io non finisco più. Allora, noi stiamo leggendo però gli Atti degli Apostoli proprio in questa con questa intenzione. Io ho letto con voi Marco, ho letto con voi Matteo, e la mia preoccupazione era quella di farvi entrare nel testo. Con gli Atti degli Apostoli entrare nel testo non è affatto difficile, ma gli Atti degli Apostoli stanno lì per dirci che cosa dovremmo fare, come dovremmo essere. Quali sono le tensioni fondamentali che dovrebbero sempre e comunque animare la vita della comunità cristiana. Noi leggiamo gli Atti degli Apostoli e soprattutto questi primi capitoli in questa prospettiva, non tanto per capire meglio che cosa raccontano, perché è facile. Mentre per il Vangelo di Marco non è così facile. Ecco. Ma è facile capire di che cosa stanno parlando gli apostoli. Ma ciò che è importante è capire, è comprendere, è avvicinarci, metteteci i verbi che volete, a che cosa questi racconti possono dire a una comunità cristiana oggi. E nella fattispecie alla comunità cristiana che è ubicata qui in Santa Maria delle Rose, Madonna delle Rose, ma non perché dobbiamo trarne dei programmi, perché dobbiamo riceverne degli spunti e degli stimoli, ma non possiamo far finta di niente. Molti segni e prodigi, leggo il capitolo 5 dopo l'episodio di quei due poveretti di Anania e Safira che pensavano di assicurarsi la vecchiaia e invece... Ta!
È stato un castigo, è stato un castigo quello.
Eh?
È stato un castigo.
Se la prenda con Dio o non con me? Che cosa ci posso fare? Prendetevela con Dio. Oh. E ripeto, prendetevela con Lui. Questa sera, mentre vi rivolgete al Signore, gli dice: Signore, tu sei ingiusto, tu fai scrivere agli evangelisti.
No, io non mi permetto di dire quello.
neanche di pensarlo.
E allora, molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più però venivano aggiunti credenti al Signore una moltitudine di uomini e donne, tanto che portavano gli ammalati perfino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Anche qui si respira immediatamente dal racconto di Luca una certa massiccia dose di idealità. Non possiamo realisticamente pensare a che queste cose avvenissero alla lettera. Però è bello pensare che raccontando in modo idealizzato questa prassi della comunità primitiva, San Luca dia molta concretezza al comando di Gesù che abbiamo letto nel capitolo primo: mi sarete testimoni. Essere testimoni di Gesù non è soltanto una questione che riguarda la professione di fede, ma è una questione che riguarda la vita. E testimoniare Gesù vuol dire, in qualche modo, per quanto è dato a ognuno di noi nella sua unicità, in qualche modo vivere come ha vissuto Gesù. Questo vuol dire essergli testimoni. Cercare di assumere uno stile di vita che s'assomigli al suo, un modo di vedere e di pensare che si assomigli al suo, un modo di relazionarsi con gli altri che si assomigli al suo. E siccome Gesù è passato, come dice San Pietro in uno dei suoi discorsi, proprio in questo libro degli Atti degli Apostoli, e siccome Gesù è passato sanando e beneficando tutti, anche i testimoni di Gesù attraversano le strade del mondo sanando e beneficando tutti. E San Pietro fa esattamente. Sembra, leggendo questo racconto, sembra di leggere i Vangeli. Gesù passa e anche le persone che sono semplicemente toccate dalla sua ombra guariscono. Cioè c'è una forza straordinaria che da San Pietro si emana e che indipendentemente da lui tocca tutti quelli che gli arrivano in contatto, e non è difficile ritrovare in questo tanti esempi di miracoli operati dal Signore Gesù. Ecco, essere testimoni del Signore Gesù non è tanto una questione ideologica. Assicurare la propria fedeltà a un credo. Ma essere testimoni del Signore Gesù vuol dire forse soprattutto cercare di vivere come Lui. E prendersi davvero a cuore le sofferenze degli altri e passare beneficando. I Vangeli ci raccontano molti miracoli del Signore Gesù, molta altra gente non è stata guarita da Gesù. Il mondo, anche il mondo del benessere fisico, non è cambiato dopo la vita del Signore, ma sicuramente nessuno ha mai incontrato il Signore Gesù senza sentirsi, o meglio, che è il caso dei poveri, degli ammalati, dei bisognosi, eccetera, eccetera, o peggio, che è il caso di tutti coloro che erano troppo sicuri di sé e che pensavano di non aver bisogno di niente. Hanno incontrato Gesù e qualcosa dentro al loro cuoricino ha iniziato a rodere. Bene, si levò allora, eccoli qui, quelli che avrebbero dovuto incontrare il Signore Gesù, avrebbero potuto, scusate, incontrare il Signore Gesù, ma non solo lo hanno respinto, ma addirittura lo hanno tolto di mezzo. Si levò allora il sommo sacerdote con tutti quelli della sua parte, cioè la setta dei Sadducei, pieni di gelosia, e presi gli apostoli, li gettarono nella prigione pubblica. Ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte del carcere, li condusse fuori e disse: andate e proclamate al popolo nel tempio tutte queste parole di vita. Udito questo, entrarono nel tempio sul far del giorno e si misero a insegnare. Non resistono. La moglie gli avrà anche detto: ma torna a casa, Pietro, smettila di farlo scemo, che ho fatto le acciughe fritte. Vieni a casa e smettila lì, guarda, eccetera, eccetera. Non posso,
La minestra pronta.
no. Una minestra, altro che minestra, non resistono. Questi discepoli del Signore Gesù non resistono e non c'è modo di fermarle. Ci provano a metterli in prigione. Ma un angelo del Signore apre le porte e dice: andate e proclamate al popolo nel tempio tutte queste parole di vita. Bella questa espressione. È molto bella queste parole di vita, che poi sono quello che noi chiameremo Vangelo, le testimonianze sul Signore Gesù. Ma è bella questa espressione, mi pare che sia la prima volta che ricorre nel Nuovo Testamento, parola di vita al posto di Vangelo. Ed è bello pensare così. E se c'è una parola che dà vita, questa parola che dà vita non può essere incatenata. E dei sommi sacerdoti viene detto che erano pieni di gelosia, cosa che non è comune ai soli sommi sacerdoti.
Quante insinuazioni.
E
Stasera fa molte insinuazioni. Proprio.
ragazze, non lo so, non devo più. Credo che la gelosia sia un motore inarrestabile, inclemente, eccetera, eccetera, delle nostre comunità cristiane. Credo che si sia gelosi gli uni degli altri, che non si voglia che gli altri facciano una certa cosa.
I video. I video.
invidia, lo chiami come vuole, eccetera, eccetera. Sono un mucchio di sentimenti che portano alla gelosia. Questi sommi sacerdoti, ad arretta al racconto che ne fa Luca, si vedevano il popolo sfuggire dalle mani. Questi discepoli di Gesù predicavano nel Tempio. Guardate con che insistenza, l'avevamo già sottolineato parlando del Vangelo, come Luca ritorna al Tempio di Gerusalemme, come il Tempio di Gerusalemme per Luca sia davvero importante. Ecco, questi gestori del Tempio si rendono conto che nello stesso Tempio viene annunziata una parola che è parola di vita. Non è come la loro parola, che è una parola stanca e ripetitiva, che continua a ripetere e a proporre le solite modalità. È una parola nuova. E la gente la ascolta e vi accorre con entusiasmo. Mi dispiace, Carmen, se io dico queste cose, ma dico perché forse voi preferite che una parola vecchia sia ascoltata con riverenza. A me nome delle parole vecchie non me ne frega niente. Ecco, voglio dire, e anche della fede incrollabile, di tutte queste cose
Ma è anche un
qui.
messaggio di speranza quello che dicono gli apostoli, no? Cosa che non era nel Vecchio Testamento la speranza, era abbastanza severo la legge del Vecchio Testamento. Invece quello che parla Gesù parla di amore, di libertà,
Ah
di...
sì? Ah sì?
Non è così.
Cioè, il Dio dell'Antico Testamento è un Dio cattivo e quello di Gesù è un Dio buono? Non lo so. Il Dio dell'Antico Testamento, il Dio della Sacra Scrittura, della storia della salvezza, eccetera, eccetera, è un Dio cattivo
No,
e
invece vero.
a severo, e il Dio di Gesù è un Dio buono. Quindi sono due Dio diversi. Ok. Non è vero.
Non è vero.
No, è esattamente lo stesso Dio. Mi dispiace per tutto quello che vi hanno potuto dire, ma non è assolutamente vero. Si legga i più antichi profeti, i profeti dell'VIII secolo, si legga il profeta Osea e mi dica in che modo il Dio di Osea è un Dio severo. Ma allora si parla della Bibbia conoscendola. Dico. Allora, se uno conosce la Bibbia, ma non è un rimprovero, Laura, ma questa storia qui è talmente diffusa, ma è diffusa nell'ignoranza generale, perché lei non ha mai letto Osea, ad esempio. Non ha neanche idea di dove metterlo il profeta Osea. Eppure Gesù cita il profeta Osea. Ma se uno pensa che il Dio dell'Antico Testamento è un Dio cattivo,
No, ho
il
capito,
Dio è un
invece
Dio severo, è un Dio
vero.
severo che punisce le colpe dei padri fino alla terza e alla quarta generazione e così via. Sì, va bene, pensate, io cosa ci posso fare? Dunque, voglio dire, ma è lo stesso Dio dei cristiani quello lì. Che ti dice che non puoi andare a fare la comunione. È lo stesso identico Dio. Siete voi. Siamo noi che diciamo che Dio non vuole che se tu hai un peccato anche veniale vada a fare la comunione. Che te ne devi astenere perché non te la meriti.
Ma è la Chiesa che ci ha insegnato quello,
È la Chiesa che vi ha insegnato quello. Cioè, ma quello, quello però per dire, quel Dio lì che ti dice non puoi fare la comunione se non ti sei attenuto a certe pratiche e non hai una moralità specchiata, eccetera, eccetera, non puoi fare la comunione se prima non premetti perlomeno un atto di contrizione perfetta o quantomeno se non è perfetta almeno che ci si avvicini. Ecco, quel Dio lì non interessa a nessuno. Poi a voi avete tutto il diritto, dopo 80 anni di vita, di dire: però il mio Dio me lo tengo, ma voglio dire, ma non è il Dio di cui chiunque possa parlare a qualcuno che abbia il desiderio di una parola di vita, perché queste sono parole di morte. Mettere di fronte, davanti al dono che Gesù ci fa della sua vita, che è l'Eucaristia, e che è un dono incondizionato, rivolto a chiunque, e mettere di fronte tutta una serie di condizioni che ti rendono, come facevano i giansenisti, che ti rendono praticamente impossibile in buona coscienza di accostarti all'Eucaristia, questa è veramente una bestemmia. E non è l'Antico Testamento.
Io non ho detto
E non è il Dio dell'Antico Testamento. È questo Dio miserando, che ha riempito la predicazione cattolica per secoli. Non di tutti, non in tutti i modi, eccetera, eccetera. Per cui sono buoni quelli che praticano e cattivi quelli che non praticano. Per cui c'è gente che fa lo sforzo di andare a messa e c'è qualcuno che la guarda per televisione. Capite? Capite? C'è qualcuno che guarda la messa per televisione e pensa che valga, questa parola valga, è valida, pensa come le figurine, valida, bisvalida, eccetera, e pensa che valga lo stesso, come se dire, Dio ha un formulario per ognuno di noi, con le sue brave crocette, e c'è un ufficio, perché Dio non, per quanto Dio sia onnipotente, onnisciente, onnipresente, onnitutto, non può riempire lui il formulario, perché... Allora, ha una serie di impiegati in paradiso che hanno Carmen Panelli e mettono le crocette. Ma anche per me, mettono le crocette. C'è andata a messa il 13 febbraio? Sì, crocetta. Ha fatto la comunione? No. Si è confessata? E poi alla fine della vita queste belle tabelline vengono presentate al giudizio e su queste saremo giudicati. Per cui basta, basta, stiamo parlando degli atti degli apostoli. La vita cristiana è un concorso a premi. Fondato su, lei quando andava dalle suore sono passati 3 secoli però. Ma sì, ma sono passati 3 secoli. Io spero che quelle suore riposino in pace e che queste cose non vengano più dette. Scusatemi. Allora, pieni di gelosia. Perché la gelosia ha anche a che fare con quello che stavamo dicendo adesso. La gelosia vuol dire voler conservare a tutti i costi un ordine, un modo di pensare in cui ci si è cresciuti. La gelosia è lo spavento del nuovo. La gelosia è pensare che qualcuno, cioè che Dio possa guardare con favore a qualcuno che non ha fatto quello che hai fatto tu. Questo è la bestia che rode dentro i sommi sacerdoti, che non sono mica necessariamente cattive persone, sono anzi molto probabilmente degli ottimi religiosi, ma non riescono a comprendere come ci possa essere qualcuno che si muove in un ordine diverso. È per questo che ce l'hanno con gli apostoli e che le rinchiudono in carcere, eccetera, eccetera. E adesso abbiamo raggiunto il termine, ma c'è una cosa bellissima alla fine di questo capitolo quinto, ed è l'intervento di Gamaliele, perché ve lo dico molto rapidamente, io mi sono lasciato andare in tante altre direzioni e quindi ho un po' svicolato dal testo. Ma allora, gli apostoli vengono messi in prigione, vengono liberati per intervento dell'angelo, vengono di nuovo convocati dai sommi sacerdoti che dicono: ma vi avevamo ordinato di... E c'è questa risposta straordinaria dell'apostolo Pietro che dice: bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. A Dio, non ai preti. Allora, bisogna obbedire. Cioè, e dov'è che parla Dio? Nella coscienza di ognuno di noi. Dio parla, leggetevi la grande teologia medievale, Dio parla nella coscienza di ognuno di noi. È la nostra conoscenza il giudice ultimo di ciò che è. Allora, bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, ma su questo non commento, ma all'udire queste cose essi si infuriarono e volevano metterli a morte. C'è qualcuno che di fronte a quello che noi gli diciamo accampa il primato della sua coscienza. Queste persone vanno tolte di mezzo. Non si accampa il primato della coscienza rispetto all'obbedienza dovuta all'autorità. Si alzò allora nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliel, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di farli uscire per un momento, cioè non vuol fare una... come dire, non vuole acquistarsi facilmente delle simpatie, delle amicizie, ma vuole condurre quelli come lui, cioè i membri del Sinedrio, a un ragionamento più profondo. Uomini di Israele, badate a ciò che state per fare a questi uomini. Poi ve l'andate a leggere e conclude che cosa dice, che è molto interessante. Ora perciò io vi dico: non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano e quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta. Ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio. Meraviglioso. Questo Gamaliel non è affatto anonimo. Noi sappiamo un mucchio di cose su Gamaliel, perché ma non ci arrivano dalle fonti cristiane, ci arrivano dal Talmud, eccetera, eccetera. È uno dei grandi maestri di Israele, è uno che nel primo secolo aprì, era un fariseo, Gamaliel, ed è uno che aprì una strada di riflessione, eccetera, eccetera, molto, per dirla con parole semplici che lasciano un po' così, ma così, molto, molto tollerante, molto, molto misericordiosa, eccetera, eccetera. E in questo suo intervento piccolo, in conclusione del capitolo quinto degli Atti degli Apostoli, questa figura che noi conosciamo appunto per altre fonti, ma viene rafforzata, dimostra di capire davvero che cos'è l'opera di Dio, di aver capito davvero che cos'è l'opera di Dio nel corso dell'agire degli uomini. Se qualcosa tiene, è da Dio. Se qualcosa rapidamente si dissolve, non ha consistenza e viene dagli uomini. Amen. Sono le 18.